L'imitazione di Cristo, testo tratto da internet.
Quarta parte. Devota esortazione alla santa comunione del corpo di Cristo. Di 6. Invocazione per prepararsi alla comunione. Quando considero, Signore, la tua grandezza e la mia miseria, mi metto a tremare forte e mi confondo. Che se non mi accosto al sacramento, fuggo la vita. E se lo faccio indegnamente, commetto peccato. Che farò, o Dio, mio aiuto e mia guida nella mia miseria? Insegnami tu la strada sicura. Mettimi dinanzi una opportuna, breve istruzione per la Santa Comunione. Giacché è buona cosa conoscere con quale devozione e reverenza io debba preparare il mio cuore a ricevere con profitto il tuo sacramento e a celebrare un così grande divino sacrificio. D7. L'esame di coscienza e il proposito di correggersi. Sopra ogni cosa è necessario che il sacerdote di Dio si appresti a celebrare e trattare questo sacramento con somma umiltà di cuore e supplice reverenza, con piena fede e devota intenzione di dare gloria a Dio. Esamina attentamente la tua coscienza. Rendila, per quanto ti è possibile, nuda e luminosa per mezzo del sincero pentimento e dell'umile confessione dei tuoi peccati, cosicché nulla di grave tu abbia o sappia di avere che ti sia di rimprovero e ti impedisca di accedere liberamente al sacramento. Abbi dispiacere per tutti i tuoi peccati in generale e maggiormente in particolare abbi dolore e pianto per le tue colpe di ogni giorno. Se poi ne hai il tempo, confessa a Dio, nel segreto del tuo cuore, tutte le miserie delle tue passioni. Piangi e ti rincresca di essere ancora così legato alla carne e al mondo, così poco mortificato di fronte alle passioni e così pieno di impulsi di concupiscenza. Così poco vigilante su ciò che percepiscono di fuori i sensi, così spesso perduto dietro a vane fantasie, così fortemente inclinato verso le cose esteriori e così poco attento a ciò che è dentro di noi, così facile al riso e alla dissipazione e così restio al pianto e alla compunzione, così pronto alla rilassatezza e alle comodità materiali, così pigro invece al rigore e al fervore, così avido di udire o vedere cose nuove e belle, e così lento ad abbracciare ciò che è basso e spregevole, così smanioso di molto possedere, così taccagno nel dare e così fermo nel tenere per te, così sconsiderato nel parlare e così incapace di tacere, così disordinato nella condotta e così avventato nell'agire, così profuso nel cibo, così sordo alla parola di Dio, così sollecito al riposo e così tardo al lavoro, così attento alle chiacchiere, così pieno di sonno nelle sacre veglie, compiute distrattamente, affrettandone col desiderio la fine. Così negligente nell'adempiere alle ore, così tiepido nella celebrazione della messa, così arido nella comunione, così facilmente distratto, così di rado pienamente raccolto in te stesso, così subitamente mosso all'ira, così facile a far dispiacere agli altri, così proclive a giudicare, così severo nell'accusare, così gioioso quando le cose ti vanno bene e così poco forte nelle avversità, così facile nel proporti di fare molte cose buone, ma capace, invece, di realizzarne ben poche. Confessati e deplorati con dolore e con grande amarezza per la tua fragilità, questi e gli altri tuoi difetti. Fa il fermo proponimento di correggere per sempre la tua vita e di progredire maggiormente. Dopodiché, rimettendo a me completamente ogni tua volontà, offri te stesso sull'altare del tuo cuore, a gloria del mio nome, sacrificio perpetuo, affidando a me con fede il tuo corpo e la tua anima, cosicché tu ottenga di accostarti degnamente ad offrire a Dio la messa e a mangiare il sacramento del mio corpo per la tua salvezza. Non v'è dono più appropriato, non v'è altro modo per riscattare e cancellare pienamente i peccati all'infuori della totale e perfetta offerta di se stessi a Dio, nella messa e nella comunione, insieme con l'offerta del corpo di Cristo. Se uno farà tutto quanto gli è possibile e si pentirà veramente, ogni volta che verrà a me per ottenere il perdono e la grazia, io vivo, dice il Signore, e non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva, giacché più non mi ricorderò dei suoi peccati, ma tutti gli saranno rimessi. D8. L'offerta di Cristo sulla croce e la donazione di noi stessi. Con le braccia stese sulla croce, tutto il corpo nudo, io offersi liberamente me stesso a Dio Padre per i tuoi peccati, cosicché nulla fosse in me che non si trasformasse interamente in sacrificio per placare Dio. Allo stesso modo, anche tu devi offrire a me volontariamente te stesso, con tutte le tue forze e con tutto il tuo slancio, dal più profondo del cuore, in oblazione pura e santa. Che cosa posso io desiderare da te più di questo? Che tu cerchi di offrirti a me dall'intimo del cuore? Qualunque cosa tu mi dia fuorché te stesso, l'ho per nulla, perché io non cerco il tuo dono, ma te. Come non ti basterebbe avere tutto all'infuori di me, così neppure a me potrebbe piacere qualunque cosa tu mi dessi senza l'offerta di te. Offriti a me, da te stesso totalmente a Dio, così l'oblazione sarà gradita. Ecco, io mi offersi tutto al Padre, per te. Diedi persino tutto il mio corpo e il mio sangue in cibo, perché io potessi essere tutto tuo e perché tu fossi sempre con me. Se tu invece resterai chiuso in te, senza offrire volontariamente te stesso la mia volontà, l'offerta non sarebbe piena e la nostra unione non sarebbe perfetta. Perciò, se vuoi giungere alla vera libertà e avere la mia grazia, ogni tuo atto deve essere preceduto dalla piena offerta di te stesso nelle mani di Dio. Proprio per questo, sono così pochi coloro che raggiungono la luce e l'interiore libertà, perché non sanno rinnegare totalmente se stessi. Immutabili sono le mie parole. Se uno non avrà rinunciato a tutto, non potrà essere mio discepolo. Tu dunque, se vuoi essere mio discepolo, offriti a me con tutto il cuore. D9. offrire noi stessi a Dio con tutto quello che è in noi, pregando per tutti. Tue sono tutte le cose, o Signore, quelle del cielo e quelle della terra. A te voglio liberamente offrire me stesso e restare tuo per sempre. O Signore, con cuore sincero, oggi io mi dono a te in perpetuo servizio, in obbedienza e in sacrificio di lode perenne. Accettami, insieme con questa offerta santa del tuo corpo prezioso, che io, alla presenza e con l'assistenza invisibile degli angeli, ora ti faccio per la mia salvezza e per la salvezza di tutto il tuo popolo. O Signore, sull'altare della tua espiazione, offro a te tutti i miei peccati e le colpe da me commesse al cospetto tuo e dei tuoi santi angeli, dal giorno in cui fui capace di peccare fino ad oggi, affinché tutto tu accenda e consumi nel fuoco del tuo amore, cancellando ogni macchia dei miei peccati, affinché tu purifichi la mia coscienza da ogni colpa, affinché tu mi ridia la grazia che ho perduto col peccato, tutto perdonando e misericordiosamente accogliendomi nel bacio della pace. Che posso io fare per i miei peccati, se non confessarli umilmente nel pianto e pregare senza posa per avere il tuo perdono? Ti scongiuro, dammi benevolo ascolto mentre mi pongo dinanzi a te, o mio Dio. Grande disgusto io provo per tutti i miei peccati. Non voglio più commetterne. Anzi, di essi mi dolgo e mi dorrò per tutta la vita, pronto a fare penitenza e, per quanto io possa, a pagare per essi. Rimetti, o Signore, rimetti i miei peccati per il tuo santo nome. Salva l'anima mia che tu hai redenta con il tuo sangue prezioso. Ecco, io mi affido alla tua misericordia, mi metto nelle tue mani. Opera tu con me secondo la tua bontà, non secondo la mia perfidia e la mia iniquità. Anche tutto quello che ho di buono, per quanto sia molto poco e imperfetto, lo offro a te, affinché tu lo perfezioni e lo santifichi, affinché ti sia gradito e tu voglia accettarlo, accrescendone il valore, affinché tu voglia portarmi, inoperoso e inutile piccolo uomo qual sono, a un termine beato e glorioso. Offro parimenti a te tutti i buoni desideri delle persone devote e le necessità dei parenti e degli amici, dei fratelli e delle sorelle, di tutti i miei più cari e di coloro che per amor tuo fecero del bene a me o ad altri. Infine, di tutte le persone, quelle ancora in vita e quelle che già hanno lasciato questo mondo, che da me desiderarono e chiesero preghiere e sante messe per loro e per tutti i loro cari. Che tutti sentano venire sopra di sé l'aiuto della tua grazia, l'abbondanza della consolazione, la protezione dai pericoli, la liberazione dalle pene. Che tutti, liberati da ogni male, ti rendano in letizia grazie solenni. Ancora, e in modo speciale, ti offro preghiere e sacrifici di espiazione per quelli che mi hanno fatto qualche torto. Mi hanno cagionato dolore, mi hanno calunniato o recato danno, mi hanno messo in difficoltà. E anche per tutti quelli ai quali io ho dato talora motivo di tristezza e di turbamento, di dolore o di scandalo, con parole o con fatti, consciamente oppur no, affinché tu perdoni parimenti a tutti noi i nostri peccati e le ingiurie e le offese. O Signore, strappa dai nostri cuori ogni sospetto, ogni sdegno, ogni collera, ogni contesa e tutto ciò che possa ferire la carità e affievolire l'amore fraterno. Abbi compassione, o Signore, di noi che imploriamo la tua misericordia. Concedi la tua grazia a noi che ne abbiamo bisogno. Fa che noi siamo fatti degni di godere della tua grazia e che possiamo avanzare verso la vita eterna. D10. La Santa Comunione non va tralasciata con leggerezza. A questa sorgente della grazia e della misericordia divina, a questa sorgente della bontà e di ogni purezza, devi ricorrere frequentemente, fino a che tu non riesca a guarire dalle tue passioni e dai tuoi vizi, fino a che tu non ottenga di essere più forte e più vigilante contro tutte le tentazioni e gli inganni del diavolo. Questi, il nemico, ben sapendo quale sia il beneficio e il rimedio grande insito nella Santa Comunione, tenta in ogni modo, in ogni momento di ostacolare, per quanto può, le anime fedeli e devote distogliendole da essa. Taluni, infatti, quando vogliono prepararsi alla Santa Comunione, subiscono i più forti assalti del demonio. Lo spirito del male, come è detto nel libro di Giobbe, viene in mezzo ai figli di Dio per turbarli con la sua consueta perfidia e per renderli troppo timorosi e perplessi, affinché non abbia affievolito il loro slancio o abbia loro strappato di forza la fede, nella speranza che essi lascino del tutto la comunione o vi si accostino con poco fervore. Ma non ci si deve curare per nulla delle sue astuzie e delle sue suggestioni, per quanto turpi e terrorizzanti. Su di lui bisogna ritorcere le immagini che da lui provengono. Va disprezzato e deriso quel miserabile. Per quanti assalti egli compia e per quante agitazioni egli susciti, la Santa Comunione non deve essere tralasciata. Talora avviene che siano di ostacolo alla comunione persino una eccessiva preoccupazione di essere sufficientemente devoti e una certa angustia dubbiosa sul confessarsi. Ma tu agisci secondo il consiglio dei saggi, tralasciando ansie e scrupoli che costituiscono impedimento alla grazia divina e distruggono lo spirito di devozione. Non lasciare la Santa Comunione per ogni piccola difficoltà o stanchezza, ma va subito a confessarti e perdona di cuore agli altri ogni offesa ricevuta, che se tu hai offeso qualcuno e chiedi umilmente scusa, il Signore prontamente avrà misericordia di te. Che giova ritardare tanto la confessione o rimandare la Santa Comunione? Purificati al più presto. Sputa subito il veleno, corri a prendere il rimedio, ti sentirai meglio che se tu avessi differito tutto ciò. Se oggi per una piccola cosa rinunci, domani forse accadrà qualcosa di più grave. Così ti potrebbe essere impossibile per lungo tempo la comunione e potresti diventare ancora più indegno. Scuotiti al più presto dalla stanchezza e dall'inerzia in cui oggi ti trovi. Non serve a nulla restare a lungo nell'ansietà e tirare avanti nel turbamento, separandoti in tal modo per questi quotidiani ostacoli dalle cose divine. Anzi, è molto dannoso rimandare tanto la comunione, perché ciò suole anche ingenerare grave torpore. Avviene persino, cosa ben dolorosa, che taluni nella loro tiepidezza e leggerezza accettino di buon grado questi ritardi della confessione e desiderino di ritardare così la Santa Comunione, proprio per non essere obbligati a una più severa custodia di sé. Oh, com'è scarso l'amore, come è fiacca la devozione di coloro che rimandano tanto facilmente la comunione. E come è felice e caro a Dio colui che vive in modo da custodire la sua coscienza in una tale limpidezza da essere pronto e pieno di desiderio di comunicarsi anche ogni giorno, se gli fosse consentito e se potesse farlo senza essere criticato. Se uno qualche volta si astiene dalla comunione per umiltà o per un giusto impedimento, gli va data lode a causa del suo rispettoso timore. Se invece fa questo per una sorta di torpore che si è insinuato in lui, deve scuotersi e agire quanto gli è possibile. Il Signore aderirà al suo desiderio, grazie alla buona volontà alla quale Dio guarda in modo speciale. Se invece uno è trattenuto da ragioni valide, ma avrà la buona volontà e la devota intenzione di comunicarsi, costui non mancherà dei frutti del sacramento. Già che ognuno che abbia spirito di devozione può, in ogni giorno e in ogni ora, darsi salutarmente, senza che alcuno glielo impedisca, alla comunione spirituale con Cristo, pur dovendo in certi giorni, nel tempo stabilito, con reverente affetto, prendere sacramentalmente in cibo il corpo del suo Redentore, mirando più a dare lode e onore a Dio che ad avere consolazione per sé. Infatti, questo invisibile ristoro dell'anima, che è la comunione spirituale, si ha ogni volta che uno medita con devozione il mistero dell'incarnazione e della passione di Cristo, accendendosi di amore per Lui. Chi si prepara soltanto perché è imminente il giorno festivo o perché la consuetudine lo sospinge è per lo più tutt'altro che pronto. Beato colui che si offre a Dio in sacrificio ogni qualvolta celebra la messa o si comunica. Nel celebrare non essere né troppo prolisso né troppo frettoloso, ma osserva il ragionevole uso comune a coloro con i quali ti trovi a vivere. Non devi infatti ingenerare in altri fastidio e noia. Devi mantenere invece la via consueta, secondo la volontà dei superiori, e badare più all'utile degli altri che alla tua devozione e al tuo sentimento. Di 11. Il corpo di Cristo e la Sacra Scrittura massimamente necessari all'anima devota. O soave Signore Gesù, quanto è dolce all'anima devota sedere alla tua mensa, al tuo convito, nel quale le viene presentato come cibo nient'altro all'infuori di te, unico suo amato, desiderabile più di ogni desiderio del suo cuore. Anche per me sarebbe cosa soave sciogliermi in pianto, con profonda commozione, dinanzi a te e con la Maddalena amorosa, bagnare di lacrime i tuoi piedi. Ma dov'è un tale slancio di devozione? Dove è una tale profusione di lacrime sante? Eppure, alla tua presenza e alla presenza dei tuoi angeli, dovrei ardere tutto nell'intimo e piangere di gioia, giacché nel sacramento ti possiedo veramente presente, per quanto nascosto sotto altra apparenza. Infatti, i miei occhi non ti potrebbero sostenere nella tua luce divina. Anzi, neppure il mondo intero potrebbe sussistere dinanzi al fulgore della tua maestà. Tu vieni incontro, dunque, alla mia debolezza, nascondendoti sotto il sacramento. Possiedo veramente ed adoro colui che gli angeli adorano in cielo. Io lo adoro per ora nella fede, gli angeli invece faccia a faccia, senza alcun velo. Io devo starmene nel lume della vera fede e camminare in essa, finché appaia il giorno dell'eterna luce e venga meno il velo delle figure simboliche. Quando poi verrà il compimento di tutte le cose, cesserà l'uso dei sacramentali. Nella gloria del cielo, i beati non hanno bisogno, infatti, del rimedio dei sacramenti. Il loro gaudio non ha termine, essendo essi alla presenza di Dio, vedendo essi faccia a faccia la sua gloria. Passano di luce in luce fino agli abissi della divinità e gustano appieno il Verbo di Dio fatto carne, quale fu all'inizio e quale rimane in eterno. Conscio di queste cose meravigliose, trovo molesta persino ogni consolazione spirituale. Infatti, tutto ciò che vedo e odo quaggiù lo considero un niente, fino a che non veda manifestamente il mio Signore nella sua gloria. Tu mi sei testimonio, Dio, che non c'è cosa che mi possa dare conforto, non c'è creatura che mi possa dare contentezza all'infuori di te, che bramo contemplare in eterno. Ma ciò non è possibile mentre sono in questa vita mortale, e perciò occorre che mi rassegni a una grande pazienza e mi sottometta a te in tutti i miei desideri. Anche i tuoi santi, o Signore, che ora esultano in te nel regno dei cieli, aspettarono l'avvento della tua gloria mentre erano in questa vita con fede e con pazienza grande. Ciò che essi credettero, credo anch'io. Ciò che essi sperarono, spero anch'io. Dove essi giunsero, confido per la tua grazia di giungere anch'io. Frattanto, camminerò nella fede, irrobustito dagli esempi dei santi. Terrò poi, come conforto e specchio di vita, i libri dei santi. Soprattutto terrò, come unico rimedio refrigerio, il tuo corpo santissimo. In verità, due cose sento come massimamente necessarie per me quaggiù. Senza di esse questa vita di miserie mi sarebbe insopportabile. Trattenuto nel carcere di questo corpo, di due cose riconosco di avere bisogno, cioè di alimento e di luce. E a me, che sono tanto debole, tu hai dato appunto come cibo il tuo santo corpo e come lume hai posto dinanzi ai miei piedi la tua parola. Poiché la parola di Dio è luce all'anima e il tuo sacramento è pane di vita, non potrei vivere santamente se mi mancassero queste due cose, le quali potrebbero essere intese come le due mense poste da una parte e dall'altra nel prezioso tempio della Santa Chiesa. Una, la mensa del sacro altare con il pane santo, il prezioso corpo di Cristo. L'altra, la mensa della legge di Dio, compendio della santa dottrina maestra di vera fede e sicura guida al di là del velo del tempio, al Sancta Sanctorum. Ti siano dunque rese grazie, o buon Gesù, che brilli di eterna luce per questa mensa della santa dottrina che ci hai preparato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, gli apostoli e gli altri dottori. Ti siano rese grazie, creatore redentore degli uomini, che per dimostrare al mondo intero il tuo amore hai preparato la grande cena, in cui disponesti come cibo, non già il simbolico agnello, ma il tuo corpo santissimo e il tuo sangue, inebriando tutti i tuoi fedeli al calice della salvezza e colmandoli di letizia al tuo convito, il convito che compendia tutte le delizie del paradiso e nel quale banchettano con noi e con più dolce soavità gli angeli santi. Quale grandezza, quale onore nell'ufficio dei sacerdoti ai quali è dato di consacrare con le sacre parole il Signore Altissimo, di benedirlo con le proprie labbra, di tenerlo con le proprie mani, di nutrirsene con la propria bocca e di distribuirlo agli altri. Quanto devono essere pure quelle mani? Quanto deve essere pura la bocca e santo il corpo e immacolato il cuore del sacerdote nel quale entra tante volte l'autore della purezza? Non una parola che non sia santa, degna e buona, deve venire dalle labbra del sacerdote che riceve così spesso il sacramento. Semplici e pudichi devono essere gli occhi di lui che abitualmente sono fissi alla visione del corpo di Cristo. Pure ed elevate al cielo devono essere le mani di Lui che sovente toccano il Creatore del cielo e della terra. È proprio per i sacerdoti che è detto nella legge: siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Onnipotente Dio, venga in nostro soccorso la tua grazia, affinché noi, che abbiamo assunto l'ufficio sacerdotale, sappiamo stare intimamente vicini a te, in modo degno, con devozione, in grande purezza di cuore e con coscienza irreprensibile. Che se non possiamo mantenerci in così piena innocenza di vita, come dovremmo, almeno concedi a noi di piangere sinceramente il male che abbiamo compiuto. Concedi a noi di servirti per l'avvenire più fervorosamente, in spirito di umiltà e con proposito di buona volontà. D. 12. Colui che si appresta a comunicarsi con Cristo vi si deve preparare con scrupolosa diligenza. Io sono colui che ama la purezza. Io sono colui che dona ogni santità. Io cerco un cuore puro. Là è il luogo del mio riposo. Allestisci, apparecchia per me un'ampia sala ove cenare, e farò la Pasqua presso di te con i miei discepoli. Se vuoi che venga a te e rimanga presso di te, espelli il vecchio fermento e purifica la dimora del tuo cuore. Caccia fuori tutto il mondo e tutto il disordine delle passioni. Sta come il passero solitario sul tetto e ripensa con amarezza di cuore ai tuoi peccati. Invero, colui che ama prepara al suo caro, da cui è amato, il luogo migliore e più bello. Di qui si conosce l'amorosa disposizione di chi riceve il suo diletto. Sappi tuttavia che per questa preparazione, anche se essa durasse un intero anno e tu non avessi altro in mente, non potresti mai fare abbastanza con le tue sole forze. È soltanto per mia benevolenza e per mia grazia che ti viene concesso di accostarti alla mensa, come se un poveretto fosse chiamato al banchetto di un ricco e non avesse altro modo per ripagare quel beneficio che farsi piccolo e rendere grazie. Fa dunque tutto quello che sta in te. Fallo con tutta attenzione, non per abitudine, non per costrizione. Il corpo del tuo diletto Signore Dio, che si degna di venire a te, accoglilo con timore, con venerazione, con amore. Sono io ad averti chiamato, sono io ad aver comandato che così fosse fatto. Sarò io a supplire a quel che ti manca. Vieni ed accoglimi. Se ti concedo la grazia della devozione, che tu ne sia grato al tuo Dio. Te la concedo non già per il fatto che tu ne sia degno, ma perché ho avuto misericordia di te. Se non hai questa devozione e ti senti piuttosto arido, insisti nella preghiera. Piangi e bussa, senza smettere, finché non avrai meritato di ricevere almeno una briciola o una goccia della grazia di salvezza. Sei tu che hai bisogno di me, non io di te. Sono io che vengo a santificare te e a farti migliore. Non sei tu che vieni a dare santità a me. Tu vieni per ricevere da me la santità, nell'unione con me, per ricevere nuova grazia nel rinnovato ardente desiderio di purificazione. Non disprezzare questa grazia. Prepara invece il tuo cuore con ogni cura e fa entrare in te il tuo diletto. Ancora, occorre non solo che tu ti disponga a pietà avanti la comunione, ma anche che tu ti conservi in essa con ogni cura dopo aver ricevuto il sacramento. La vigilanza di poi non deve essere inferiore alla devota preparazione di prima, che, Tale attenta vigilanza è a sua volta la migliore preparazione per ottenere una grazia più grande. Taluno diventa assai mal disposto proprio per essersi subito abbandonato a consolazioni esteriori. Guardati dal molto parlare. Tieniti appartato a godere del tuo Dio. È Lui che tu possiedi. Neppure il mondo intero te lo potrà togliere. Io sono colui al quale devi darti interamente, così che tu non viva più in te, ma in me, fuori da ogni affanno.